E allora, eccoci qua di ritorno, Radio Fly, trasmissione Arezzo Svegliati, giovedì mattina, in compagnia di Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri. Stamattina stiamo trattando il tema dell'educazione / maleducazione stradale, Ivo?
Sì.
Vi ricordo le nostre frequenze, 98.5, 106.1 per chi è nel Casentino. Potete contattarci a redazione@radiofly.cloud oppure potete anche telefonarci 0575 1787 700. Allora Ivo, continuiamo il nostro salotto.
Sì, questo è un tema, ci pensavo adesso, che ne parliamo proprio perché se ci fosse solo l'educazione non sarebbe necessità di parlarne, no? È un po' come quando abbiamo parlato a volte del Marco... Ti ricordi di gente la parola fuochi? Ecco, se le persone non accendessero i fuochi non avremmo parlato di quel tema lì, giusto? Se le persone rispettassero il codice stradale tutte quante le istituzioni rispettassero il codice stradale, senti che ti dico, le istituzioni rispettassero il codice stradale, perché non sempre anche loro lo rispettano. Vuoi provare a fare una camminata in centro e guardare in quanti cartelli battiamo il capo? Sai che i cartelli hanno un'altezza minima. Ci sono decine di cartelli.
Ma perché siamo alti, mica siamo vatussi noi.
Non siamo vatussi, assolutamente, ma ci sono delle misure standard, obbligatorie, sotto le quali...
Qualcuno li vorrà collaudare? Cioè, ci
no,
sarà un
funziona diversamente. Funziona diversamente, perché mettono un bel cartello di divieto di sosta all'altezza regolamentare, vale a dire la parte inferiore del cartello è a 2,50 m da terra, perché tu non ci devi battere né con la testa né con un qualcosa che hai in collo. Poi ci devono mettere su, dopo viene uno che fa ma lì bisogna metterci che il divieto di sosta vale soltanto dalle ore 8 alle ore 14 e giù un cartellino sotto di 20 centimetri
e siamo a 2,30 m.
Poi passa un altro che dice ma qui ci devo mettere anche che il sabato il divieto dura 24 ore oppure che ci sono le pulizie delle strade, giù un altro cartello sotto. Non si preoccupano di dire ma il codice stradale dove l'abbiamo? Se lo sono dimenticato.
Sì, ma qualcuno ci sarà? Chi è il referente della cartellonistica? Chi decide se è sicuro o no? Ti ricordi quanti giochini sono stati levati dai parchi perché nessuno li collaudava? I cartelli stradali avranno lo stesso logica, no?
Hanno la stessa logica, però per fare un'operazione di, per esempio, messa in sicurezza e messa a norma di questi cartelli ci vogliono i soldi. Perché che hanno fatto? Sono partiti con il cartello giusto, poi mettendo cartelli aggiuntivi perché se ne erano dimenticati prima, perché sono cambiate le esigenze.
Potevi fare un cartello di 5 metri alto però,
Non lo puoi fare, però il codice stradale ti dice che sotto certe misure non ce le puoi... Ma perché la gente non può mettere... Il barista non può mettere la tenda più bassa di un certo modo fuori dalla strada, perché ci batti il capo.
E allora la soluzione qual è? Due pali? Che è la soluzione?
La soluzione la studieranno i tecnici, io non faccio il tecnico. Io ti dico semplicemente che lì non devo battere il capo quando passo accanto a un cartello stradale. Punto e a capo.
Potrebbe essere un modo per richiamare l'attenzione, pensaci.
Sì, insomma, un po'
quelli che guardano il telefonino camminando con le cuffiette che non sento niente, magari attraversano la strada.
O la ferrovia, infatti, come succede.
Ivo, ascolta, perfetto questo. Poi dicevi, perché io ti volevo introdurre il tema...
No, il tema io me lo immagino qual è.
Tu che sei ciclisti? No, io
ma
sono
tu ci vai in bicicletta?
Io ci ho una Bianchi del 50 bellissima. Andavo in bicicletta, ora vado molto a piedi. Ti devo dire che però purtroppo sono... praticamente sempre automobilista. Io ho tanti amici che sono ciclisti, che amano la natura e quindi vivono attraverso la bicicletta questo senso di libertà, di salute, una parte di questi purtroppo con rispetto delle regole stradali non ci siamo proprio, ma soprattutto anche quello dell'educazione che poi, voglio dire, esternano nei confronti tutti.
Facciamo così, ti fanno più arrabbiare quelli che vanno zigozagando, come si diceva una volta, perché non ritengono la via diritta, oppure quelli che viaggiano in coppia, in tre, in quattro, a 30 all'ora, 25 all'ora, e che te non si spostano nemmeno se suoni, né in campagna né in città?
No, diciamo che chiaramente bisogna stare attenti, no? Nei giorni lavorativi, quando vedi delle persone che vanno in bicicletta, tu hai fretta, purtroppo, però bisogna stare attenti, la sicurezza. È chiaro che a me fanno molto più arrabbiare quelli che viaggiano in due, tre accoppiati. Io prima di arrivare a loro, molto prima, do un colpettino di clacson per avvisare che la macchina sta arrivando. Qualcuno si sposta, qualcuno fa finta di niente, qualcuno viaggia già in fila indiana, quindi sono correttissimi, qualcuno ti manda a quel paese. Ecco, allora lì non esiste che si sia poi fatto una legge che adesso li devi superare a 1,5 metri di distanza. Allora, siccome la legge la conosciamo...
È una proposta, bene,
però
del viceministro Nencini, nipote di tanto, dico tanto
ricordati
ciclisti.
Che la legge per i ciclisti dice che in tutte le condizioni, in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedono e fuori da centri abitati, devono percorrere in fila indiana. Poi uno dice, vabbè, ma siamo lì, non c'è nessuno alla strada, si parla, intanto si parla in due, chiaramente in fila indiana come fai a parlare? Io parlo con te che non mi guardi, ma lo posso capire, però allora stiamo attenti e quantomeno se facciamo così le carovane laterali, orizzontali, se arriva una macchina non facciamo tanti presuntuosi perché la legge la conosciamo tutti, però sta attento, un altro aspetto, qua giù in fondo c'è la pista ciclabile.
Spieghiamo dove siamo, perché
allora
fondo...
noi siamo alla Carbonaia, quindi sì. Io per venire da Gazzi alla Carbonaia tutti i giorni passo accanto alla pista ciclabile
di via Calamandrei.
La pista ciclabile che è bellissima, non lo so come, però dice che c'è un sacco di problemi. Chi ci vedi sopra la pista ciclabile? Ci vedi delle famigliole che hanno babbo, figlie, mamma dietro, così. Perché la maggior parte di quelli che invece hanno anche la webcam sull'elmetto, roba varia, che per carità tutto è bellissimo perché almeno manifestano e rivivono le proprie esperienze a casa, se stanno nella strada.
Che è proibito. Questo,
che è proibito. Ma il problema grosso, Ivo, che oltre a stare nella strada, alcuni, perché non dobbiamo generalizzare, perché alcuni sono correttissimi, sicuramente sono la maggioranza. Purtroppo in via Calamandrei la maggioranza è esternata da quelli che invece ti mandano a quel paese. Allora, siccome c'è anche il semaforo giù in fondo dell'ex Caterpillar, è pericoloso. Te li trovi nel mezzo, attraversano quel semaforo rosso, quello è l'anarchia completa. Non solo, la pista ciclabile nell'ultimo pezzo, quando passa nel sottopasso lì, è stretta. Quindi c'è un cartello, e lì qualche volta c'è la pianta che lo copre, che le biciclette vanno, cioè bisogna andare a piedi in quel pezzo lì. Ma ti puoi immaginare quale più cartella al vento sia quello. Allora diciamo, questo è sempre stato un rapporto abbastanza controverso tra ciclisti e automobilisti. Quando siamo automobilisti i ciclisti li possiamo vedere. Quando siamo ciclisti, perché ho detto anch'io ci vado in bicicletta, ti passano le macchine a tutto palo, cioè a tutto forte, e ti avvicino, è pericoloso, e allora ce l'hai con gli automobilisti. Ci vorrebbe la giusta misura. Sta di fatto che questa nuova norma, se approvata, dovrebbe prevedere anche che comunque ci sia disciplina sotto il punto di vista del, voglio dire, io Ivo, ma non è
come,
per
come sempre un problema di giusta misura, perché anche questo
esatto.
Fatto, per esempio, la sicurezza,
l'abbiamo detto,
del,
una
ciclista,
parte,
la sicurezza del ciclista comporta anche un sorpasso da parte di un'auto da una certa distanza. Io però invito a fare una riflessione, provate a percorrere le nostre strade dove la corsia è di circa 3 metri, 2,80 metri, 3 metri di larghezza. Se tu devi sorpassare un ciclista a 1,5 metri, 9 volte su 10 sorpassi la linea di mezzeria. E quindi tu vai di là. E quindi potremmo. Questa è una norma di un rischio pazzesco. Perché tu rischi, mi fai allargare troppo e vado a colpire quello che viene contro di me. E supero la striscia bianca e mi togli la patente se mi becchi addirittura. Non ce la faccio perché devo rispettare il codice stradale, faccio una coda che non finisce mai, di chilometri. Molte strade delle nostre non hanno mai il tratteggiato che ti consente di passare la mezzeria. Il problema è serio. Certo, va garantita la libertà al ciclista di viaggiare su tutte le strade, ma dove c'è l'obbligo di andare sulla pista ciclabile, devono andare lì. Per la loro sicurezza, per prima, la pista ciclabile è il posto più sicuro del mondo se
ma
si rispettano le
leggi. Ivo, io ne ho parlato con un mio amico che è ciclista, proprio lui, di quelli, ma io lo chiamo Mazinga Bike, ma nel senso buono, no? Però mi dice che è pericolosa questa pista ciclabile perché in via Calamandrei attraversa una serie di varchi, di strade, non si è capito bene chi c'ha la precedenza, chi non la deve dare, cioè è pericolosa questa. Allora io mi domando, ma c'è stato un ingegnere che l'ha progettata, c'è stato un ingegnere che ha seguito i lavori, c'è stato un ingegnere che l'ha, come dire, l'ha validata, cioè l'ha collaudata, ma di che stiamo parlando? Allora questi soldi si potevano risparmiare, fare una pista parallela, come succede, io sono stato in Germania, no? Lì la pista ciclabile è laterale alle strade, allora facciamola anche qua, non c'è il posto, e allora come la risolviamo? Facciamo una struttura sicura.
In questo caso è stato fatto un'altra operazione, è stata fatta una pista ciclabile in cui, dalla parte in cui ci sono tanti ingressi di aziende, ditte e strade, e qui dovevamo decidere se dare la precedenza alle biciclette o dare la precedenza alle automobili che passavano da quelle strade lì. è stata sempre controversa questa cosa. I ciclisti non sono d'accordo sul fatto che si debbano fermare, c'è stata anche una protesta da parte delle loro associazioni. Il comune ha cercato di fare una via di mezzo, come sempre. Le strade hanno diritto di passare gli automobili. Gli ingressi privati, chi passa dall'ingresso privato si deve fermare rispetto al ciclista. È un po' controversa la cosa.
Sì, ma ci sono le strisce in alcune, sono le strisce zebrate, dove tu sai che per il regolamento proprio
devi scendere
dalla bicicletta, cioè nelle strisce non puoi passare con la bicicletta in piedi. Allora di che parliamo? Io ti volevo ricordare...
Non è fatta bene.
Però, ripeto, fa sempre parte di alcune persone e dell'educazione che abbiamo internamente. Ti faccio un esempio velocissimo. Tu sai che sono stato in Spagna a fare una parte del Camino di Santiago.
Sì.
Ecco. Che tra l'altro poi domani avremo qua la Lucia De Robertis che parlerà invece dei cammini francescani, qui con Sara Nocciolini, quindi sarà interessante perché abbiamo delle grandissime belle cose qua in Italia e
spesso noi le conosciamo.
Esatto. Allora ti posso assicurare che due volte nel cammino, nel senso che tutti maggiormente lo fanno a piedi, ci sono anche quelli che lo fanno in bicicletta. Ecco, no, noi per due volte abbiamo avuto purtroppo da ridire. Perché, ahimè, erano italiani, e questo mi dispiace perché io sono nazionalista, ma devo dirlo, perché sfrecciavano quelle biciclette, perché sai che si può fare anche in bicicletta, a una velocità, facevano lo slalom in mezzo ai pellegrini, così che tranquillamente se ne andavano a piedi, come se si fosse al Mugello, cioè di che stiamo parlando? Questa è l'educazione, voglio dire. È chiaro che questi atteggiamenti creano dentro di te, il ripetersi di questi atteggiamenti creano un'antipatia verso una parte di gente che vive la natura, che vive la salute, e andando in bicicletta si risparmierebbe anche sull'inquinamento, su tante cose, è chiaro. Questi comportamenti che poi rovinano questa parte.
È sempre un problema di educazione, che sia educazione civica, che sia educazione stradale, che poi rientra in quella civica. È sempre un problema di educazione e di cultura. Ci vuole che le persone siano innanzitutto cittadini che comprendono che il diritto proprio è esattamente concesso finché non tocchi il diritto degli altri, il rispetto dell'uno e dell'altra parte. Quando siamo in auto bisogna ricordarsi come ci comportiamo quando siamo in bicicletta, quando siamo in bicicletta come ci comportiamo da pedoni e viceversa, cioè invece ogni volta ci trasformiamo in qualcosa di diverso, montiamo in auto e diventiamo tutti automobilisti con i soli diritti degli automobilisti, andiamo in bici e pensiamo solamente ai diritti delle bici, così non è, siamo in tanti, per fortuna abbiamo la possibilità di muoverci, approfittiamo di questa grande ricchezza che abbiamo. Spesso non lo facciamo. E qui ci sono le colpe dei consumatori o fruitori, chiamiamoli fruitori, non consumatori, delle strade in tutti i sensi, sia per lavoro che per diletto. E ci sono anche le responsabilità di chi queste strade le amministra, gli amministratori pubblici. Perché anche le strade, attenzione, se tu hai una bella strada ben segnalata, come dicevi prima, la pista ciclabile, se è fatta bene la pista ciclabile, tu sei invitato, portato ad usarla. E non hai scuse per non usarla. Se la pista ciclabile è fatta male, arrivano le scuse, e quando arrivano le scuse poi ognuno la tira dalla parte sua, ognuno esagera anche a volte nel tenere alto la propria bandiera. Il problema è che le cose vanno fatte per bene. Il discorso del cartello. Se il cartello me lo metti basso e ci batto, io mi arrabbio con te amministratore. Evidentemente lì qualcuno ha sbagliato, o che ha sbagliato prima o dopo, non lo so. Ci vuole anche nell'amministrare molta più serietà e molta più educazione rispetto ai cittadini.
Ivo, ma se ne sente tante di queste cose. Quella ha sbagliato la pista ciclabile, quella ha sbagliato il cartello. Ma tutta sta gente che sbaglia, perché la paghi? A un certo punto io se sbaglio pago. Perché no? Perché chi sbaglia non paga invece nelle pubbliche amministrazioni?
Ottimo argomento per un programma.
No,
come si paga?
Scusa, io sono il cittadino di campagna che vive in periferia e queste domande me le pongo. Se io sbaglio nella vita, io pago, già pago anche se non sbaglio, quindi figurati, perché questi che sbagliano non pagano? Cioè, non...
E pensare che le norme ci sono, attenzione bene, non è che non ci sono, è che magari manca che controllo, oppure che controlla lo stesso di quello che ha controllato.
Chi è che deve controllare, Ivo, per esempio sulla circolazione stradale in questi sensi, sul rispetto anche delle piste ciclabili, anche dei stop, anche tutto quello
il primo controllo è quello della polizia municipale, il primo. Però al di là della polizia municipale eccetera, tutte le autorità possono controllare, sia quelle diciamo che hanno la divisa,
la stessa che deve guardare i fuochi,
è la stessa, e come pure deve controllare se arrivano verbali, se arrivano cose, anche la magistratura, perché la legge è la legge, è la magistratura che fa applicare la legge. Ma il primo di tutto sono le autorità locali, c'è la prefettura, ci sono i sindaci, cioè chi può controllare sono tanti, ma ci sono anche tante associazioni o organizzazioni che possono sollecitare. Io penso all'ACI, il ruolo dell'ACI deve essere anche quello di sollecitare le pubbliche amministrazioni a fare bene. il LACI deve difendere gli automobilisti quando hanno diritto, deve anche essere in grado però di sollecitare un ricorso all'educazione in qualche modo. Non si può lasciare stare le cose come vanno. Si torna sempre lì, il buonsenso è la prima cosa. Le norme devono essere giuste e fatte bene, le norme non devono essere esose, le norme non devono essere punitive per principio. Non ci vogliono gli autovelox dove non c'è bisogno dell'autovelox.
No, infatti.
L'autovelox va messo dove c'è bisogno dell'autovelox.
Ma dove c'è bisogno di sicurezza o dove c'è bisogno di cassa per i comuni?
Dove c'è bisogno di sicurezza. Ah. Poi è evidente che molti l'hanno preso come un bancomat, ecco, automatico. Quando trovi dei comuni che hanno casualmente un 500 metri su una superstrada, magari a distanza di 15 km dal comune vero, dalla sede del comune, sì, ci mettono due autovelox, sono dei comuni di là e rimpinguano le casse. Il comune di Murlo, in provincia di Siena, dopo le risaie, per chi va al mare sa di che zona si parla, si è arricchito con quei due autovelox.
Che poi è girata al contrario, è da una parte ma fotografa l'altra.
E quindi quelle sono state messe evidentemente per fare cassa, perché lì i cittadini di Murlo nemmeno sanno che la superstrada...
Ma la legge lo permette, no?
Ce lo permette, lo hanno fatto. Allora, solamente solo il prefetto di Arezzo, quando era Montanaro, che è l'attuale sindaco di Castiglione Fibocchi, a un certo punto mise gli occhi per bene su questo fenomeno. Erano stati installati in provincia di Arezzo 56 autovelox, di cui addirittura due o tre nello stesso comune nell'arco di un chilometro. Vedi comune di Sestino, Ponte Presale. Mm. E lui si accorse che tutti questi autovelox, tutti, escluso tre, erano fuori legge, vale a dire un sindaco aveva messo, o un'amministrazione provinciale, avevano messo autovelox non rispettando la legge.
Ma anche lì qualcuno l'avrà collaudati, ci sono questi ingegneri che servono per collaudare le cose, servono per... Allora dimmi,
lui fece fare una perizia di quelle come vanno fatte, e si accorse che solo tre erano in regola, e solo quelli tre sono rimasti accesi.
Bene. Sara, che ci proponi adesso di brano?
Radio Fly. Sì, Radio Fly. 98,5 e 106 e 100 MHz in FM stereo.
Cresciuti troppo in fretta, unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria, una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione già si capisce. Vai Girardengo, vai grande campione, e solo chi segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più sante, e dietro a quella curva è sempre più distante. Dietro la curva del tempo che vola, c'è Sante in bicicletta e in mano ha una pistola. Se di notte è inseguito, spara e c'entra ogni fanale. Sante il bandito ha una mira eccezionale, e lo sanno le banche, e lo sa la questura. Sante il bandito mette proprio paura, e non servono le taglie, non basta il coraggio. Sante il bandito ha troppo vantaggio. Quantica miseria, un torto subito, a fare del ragazzo un feroce bandito. Ma al proprio destino nessuno gli sfugge, cercavi giustizia ma trovasti la legge. Un bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere, sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere, e ti fece cadere la tua grande passione di aspettare l'arrivo dell'amico campione, quel traguardo volante
la stringa, il tuo giro è finito e già si racconta che qualcuno ha tradito. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più sante, è sempre più lontano, è sempre più distante, è sempre più lontano, è sempre più distante.
E allora eccoci qua di nuovo, ritorno in Radio Fly, 98.5, 106 e 100, una mattinata, no, mattinata Fly c'è la Sara Nocciolini, ma l'abbiamo interrotta, con Arezzo Svegliati, con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri. Allora Ivo, per concludere così il nostro tema della giornata, che è la maleducazione stradale, diciamo subito, per terminare il discorso delle biciclette, potrebbe essere anche un'idea, tanto sai che il sabato e la domenica è la maggior parte, il periodo dove la gente va in bici, magari cercare di attenzionarli in quel periodo lì, cioè diciamo essere anche più tolleranti noi come automobilisti, sempre nel rispetto comunque dei livelli. Ivo, dacci qualche dato di quello che succede nella provincia d'Arezzo a livello di incidenti, a livello e cosa dovrebbero fare i pubblici amministratori per poter così anche arginare un po' questa che dipende più che altro da una nostra maleducazione stradale, dico nostra nel senso generale ovviamente.
Ma senti, i dati te li do sempre con la solita raccomandazione di pensare che ogni numero dietro ci sono delle persone. Allora noi abbiamo 2000 incidenti circa rilevati dalle forze dell'ordine, negli anni sono un po' cambiati, erano 2000 vent'anni fa, a oggi siamo intorno ai 1600-1500 all'anno, perché c'è stata una diminuzione in questo senso.
Quindi più di 3 al giorno. Io.
Sì, però parlo di incidenti giorno. Conferiti, attenzione bene, conferiti e rilevati, quindi è una cosa importante. Di questi il 70% avvengono nelle strade urbane, cioè all'interno del perimetro urbano. Nonostante i chilometri di strada, quelli non urbani, siano infinitamente di più, ecco, molti avvengono in città, quindi sono incidenti dovuti proprio alla mancanza del rispetto delle regole negli incroci soprattutto. Le intersezioni sono i punti più delicati, è ovvio anche questo. Anche perché nei tamponamenti molto spesso non ci sono poi rilevazioni da parte delle forze dell'ordine perché non ci sono feriti. Ci sono circa 150 incidenti all'anno che riguardano i pedoni. Il pedone è un altro soggetto che dovrebbe conoscere il codice della strada, il pedone, attenzione bene. Quando si attraversa, quando si passa su un attraversamento pedonale, le famose strisce, le strisce non sono come il corridoio di casa tua, cioè nell'affrontarle devi dare comunque sia un'occhiata di qua e di là, se l'auto è troppo prossima non ti buttare in mezzo alla strada.
Ma in città, non sempre vengono usate le strisce pedonali, eh?
Appunto, io parlo già delle strisce pedonali e basta, anche quelle però non sono casa tua, sono un attraversamento pedonale, è un attraversamento, se sei giovane per cortesia muoviti, non starci mezz'ora lì in mezzo alla strada, anche perché l'automobilista per fare un chilometro ne trova 20 di strisce pedonali,
certo.
E ogni volta è sempre una pressione anche psicologica in più. E quindi veloci nelle strisce pedonali, escluso che tu sia una persona che veloce,
ma
non
mica
può
puoi attraversare la corsa, prima bisogna
di
controllare.
Corsa, però devi guardare.
Prima di entrarci.
E poi devi comunque sia essere veloce a passare quando è il caso. Non si può andare sulle strisce pedonali in bicicletta, questo sia chiaro, tanto meno in motorino, cosa che molti fanno come se fossero delle strade preferenziali. Bisogna stare attenti perché ogni anno nella nostra provincia, contiamo signori, 30, 35, 40 morti. Un morto vuol dire una vita che finisce. E finire la vita, già la vita finisce per altri motivi, ci sono le malattie, c'è la vecchiaia, c'è l'anzianità, ci sono altre ragioni. Ebbene, farla finire per una disattenzione, per una esagerazione, pensate che tipo di beffa oltre al danno. Oltre al danno,
ma questo Ivo nella nostra provincia, un morto quasi provincia. La settimana.
Ci sono dai 30 a 35 morti adesso, erano 50 vent'anni fa. Perché le cose sono un po' migliorate, va detto. Sono migliorate perché sono migliorati i mezzi. Oggi i mezzi sono più sicuri, per fortuna. Oggi succede un po' meno. La cintura di sicurezza è una delle cose più importanti che ci sia. Quanto è importante essere legati? Tu, nella botta, quando dai un tamponamento o hai un incrocio anche un frontale, vieni sbalzato dal sedile e vai a battere contro il vetro. Spesso e volentieri viene eiettato fuori, cioè finisci fuori dall'auto. Anche oggi succede questo. Successo anche pochi mesi fa. quella era una persona che non aveva la cintura di sicurezza.
Che poi diciamo che chi non usa la cintura di sicurezza e interviene l'airbag è doppio pericolo,
perché
la cintura è stata sviluppata e studiata con, attraverso anche l'utilizzo
la cintura di sicurezza airbag. È esattamente come il casco. Oggi non ci penseresti mai di andare al giro in moto, in motorino senza casco, da noi. La cintura di sicurezza è un obbligo, e se è un obbligo, un motivo c'è. Non è che se lo sono inventato perché sono antipatici e vogliono male ai cittadini. A mettersi la cintura di sicurezza ci vuole un secondo, è automatico. Guardate che i giovani, molti giovani ormai sono talmente abituati alle scuole guide che lo fanno, molto spesso sono quelle della nostra età che evitiamo, e io anche lì è un po' come il telefono, qualche volta succede, dice ma devo fare 500 metri, ma che metto la cintura di sicurezza? Ecco, la cintura di sicurezza sappiate che è più utile in città che in campagna, perché in autostrada se hai un incidente a 150-140 all'ora, la cintura di sicurezza conta e non conta. In città quando vai a 30 tamponi uno, se non hai la cintura di sicurezza ti spacchi lo sterno.
130 Ivo, se no si viola il codice dell'autostrada.
Ma col tutor no, col tutor puoi andare, è la media che conta.
Capito, ma c'è scritto 130. Vabbè, dai,
130. Altrimenti mi vengono a cercare a casa, quindi in divisa.
Prima
come
hai detto che fra tutti i due si guidava anche col telefono. Non si sa.
Ma stamani c'è ci vuole anche un po' di onestà e di correttezza. Se non facciamo sempre che sono gli altri a peccare o a commettere
diciamo
reato,
che da oggi non lo facciamo più.
Ma è un pezzo che me lo dico, però spesso e volentieri non rispetto questa cosa. Forse sapere che mi tolgono la patente potrebbe essere un ottimo invito, diciamo così, più che un ottimo obbligo.
Vabbè, già perché... i punti in deterrente, io l'ho chiesto anche a mia moglie.
No, questo non lo dire, perché questo è un reato, non lo dire. Sei un bugiardo, sei
è
un bugiardo.
Vero, ma questo si fa
fai per esagerare,
noia.
Fai per esagerare, noia, sei un chiaro. Bugiardo. Sei un bugiardo. Bene, allora,
quindi, scatenato l'ira funesta.
Torniamo al buon senso. Il buon senso è la prima cosa. Le amministrazioni, tenere le strade con la segnaletica corretta. Non si può passare per strada che non si vede per niente gli stop, non si vedono gli stop, non si vedono le strisce laterali, non si vedono le strisce pedonali, perché quello invita a non rispettare le regole, perché la segnaletica è doppia, verticale e orizzontale. Sappiate che è quella verticale che comanda, quello che conta sono i cartelli sui pali, alti o bassi che siano, sono quelli. Perché quella orizzontale spesso e volentieri non c'è per
se
motivi
ci sono
di
le piante, Ivo, come qua giù ti ho detto che non si vede, lì la responsabilità di chi è se non...
Il proprietario della pianta chi è? Un privato è colpa sua, e il pubblico è colpa sua. Ovviamente quando un'autorità passa, se passa un'auto dei vigili urbani o dei carabinieri e vedono una cosa del genere, devono alzare il telefono e chiamare l'autorità di quel posto. È un privato? Vigili urbani, andate a dire al privato di tagliare la pianta. È il pubblico? Comune, vai e taglia la pianta. Punto. I cartelli stradali devono essere visibili sempre. Lo dice il codice della strada, non è che lo dice il Brocchi. Brocchi di nessuno. Il codice della strada dice che il cartello stradale...
Sì, ma chi li deve mantenere visibili sarà chi si occupa delle strade, quindi la provincia, l'ANAS, chi se ne occupa?
Chi è il proprietario della strada è il comune, è la provincia, la provincia, è l'ANAS, è l'ANAS. Chi deve intervenire? Il proprietario della pianta deve intervenire, vale a dire è un privato... Il vicino urbano va lì, suona al campanello, guarda o tagli la pianta o domani vengo e ti faccio il verbale.
Va bene.
Molto semplice.
Ivo, abbiamo due minuti, ti volevo semplicemente, velocissimamente dire un aneddoto. Probabilmente abbiamo un pezzo di strada che non è di nessuno. Il raccordo che va fino a Battisfolle, dall'incrocio di...
Lebole.
No, più giù, di San Zeno fino al raccordo, non si sa proprio di chi è. Sai perché? C'è un distributore nel mezzo e lì c'è la doppia striscia continua. Molti a volte violano la striscia continua, causando anche...
Ci sono stati incidenti gravi anche.
C'è stato anche incidenti con morti. Sì. Io un giorno mi sono fermato, ho telefonato prima ai vigili.
È dell'ANAS, te lo dico subito, guarda, non c'è dubbio. Senti. Tutto il raccordo autostradale fino
ma
alla Lebole.
Ma chi è che deve controllare questi signori che violano palesemente?
Questa è l'autorità competente.
Allora, i vigili no, perché gli telefonai mi dissero no. La polizia stradale disse che loro non potevano stare lì, non era di pertinenza, non potevano stare tutto il giorno lì, perché giustamente...
Dico, tutto il giorno non ci possono stare.
Ma di chi è la pertinenza lì secondo te?
No, della polizia stradale, dei carabinieri, di tutte le autorità, compreso i vigili urbani, perché lì siamo nell'area del comune di Arezzo.
Io penso
comune
che se uno si mette lì una macchina, ci fa ci recupera, che ne so, le finanze di un anno, secondo me. Perché tutti i giorni è la stessa cosa. Cioè, e tra l'altro chi esce dal distributore
dopo l'incidente stradale ci fu anche chi propose di mettere nel centro, dove stanno adesso le strisce, la doppia striscia bianca, un New Jersey per evitare proprio fisicamente l'attraversamento. Non si può fare perché lì ci sono le corsie singole. con corsie singole.
Ma un controllo si potrebbe fare quando in una settimana hai tolto la patente, perché se sorpassi la doppia strisa continua c'è il ritiro della patente, no, mi pare.
E guarda, l'incidente grave è che ci sono stati più incidenti. Un incidente ci fu con una vittima, e la vittima era quello che non aveva colpa.
Esatto, va bene. Terminiamo qui, Ivo, ringraziamo i nostri ascoltatori di Radio Fly, ci appuntamento al prossimo giovedì con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri, e come si dice noi, Ivo,
Arezzo, svegliati!